In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi, venerdì, caratterizzato per noi dalla lettura del Vangelo della Passione, chiediamo che i sentimenti di Gesù siano anche in noi. Chiediamo che ci doni il suo Spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
Al capitolo 20, dal versetto 17 al 19. Mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i 12 discepoli e lungo il cammino disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché venga deriso e flagellato e crocifisso. E il terzo giorno risorgerà.
Ci troviamo al terzo annunzio della Passione e Risurrezione. E vediamo, nel confronto anche con gli altri due annunzi e comunque con questa ripetizione tre volte, l'importanza di questo insegnamento di Gesù riservato qui ai dodici.
Ma così notavo un atteggiamento dei discepoli, anche di Gesù, che rimane sempre anche in questi momenti maestro dei suoi discepoli, insegnando, penso a loro, di crescere nella fede, nella sicurezza nel Messia, nella sicurezza della sua presenza e della sua opera. Ma notavo come al primo annuncio c'è una ribellione da parte di Pietro, una ribellione molto forte, tanto che Gesù lo chiama Satana, ricordate, dice ma vamo indietro. E nell'altro annuncio, non so se stanno scendendo dal monte Tabor, dice che rimasero molto tristi. Qui finalmente non si dice più niente, qui domina un silenzio che non so cosa si può dedurre, ma sicuramente pian piano il Signore li sta aiutando a entrare in questo mistero del Messia, della sua passione, della sua risurrezione. Non è detto niente qui, ma però mi piace questo silenzio, perché penso sia molto utile anche per noi per capire i misteri di Gesù legati però alla nostra vita, alla nostra esperienza, anche alla nostra croce e alla nostra risurrezione. Si può penetrare in questi misteri facendo un profondo silenzio. Nella nostra vita ci sarà la ribellione, ci sarà la tristezza. Nel silenzio forse troveremo anche la pace, la certezza dell'opera di Gesù nei nostri confronti.
A me sembra che nella narrazione è appunto questo avvicinarsi a Gerusalemme, che ormai tra poco, nell'inizio del capitolo 21, vedrà l'ingresso, e in questo avvicinarsi l'Evangelista voglia dire che Gesù veramente sapeva come andavano a finire le cose. Mi sembra che la triplice ripetizione voglia dire una serietà, un insegnamento specifico dato ai discepoli, perché sarà il momento sarà un momento difficile, ecco, questo veramente il grande momento della difficoltà del discepolato, ma anche, voglia dire, la piena consapevolezza di Gesù. E questo, sì, oggi è proprio nel dettaglio, molto, molto scandito. E mi sembra che anche il versetto 19, quando dice «e lo consegneranno alle genti», poi dopo si dice perché sia schernito, sia flagellato, sia crocifisso, ma il verbo principale è la consegna alle genti, cioè questo senso del Messia che viene dato svenduto, viene consegnato, lo condanneranno a morte e lo consegneranno. Io sentivo in questo un senso molto tragico, in questa ultima parte, appunto perché poi dopo viene specificato con quei tre verbi, ma quello che regge tutto è la consegna. E poi si chiude con anche «e risorgerà il terzo giorno». Ma l'apice, diciamo, dell'abbassamento è questo, dopo la condanna a morte è anche la consegna alle nazioni. È come un rifiuto che si inabissa, non so, mi sembra che dica una consapevolezza di Gesù di percorrere quella strada di piccolezza, di essere contato nulla, che ha segnato questi ultimi capitoli del suo insegnamento.
Ma io dico così una piccola cosa. In questo questo terzo annunzio della passione, dice: mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i 12 e poi dice: ecco, noi saliamo. Quindi associa i suoi dodici apostoli in questa salita a Gerusalemme. Poi dice: è il figlio dell'uomo che sarà consegnato, gli verrà fatto tutto quello che gli verrà fatto, sarà crocifisso e risorgerà. Però il fatto che appunto dica noi saliamo, che in un certo senso i suoi li prende con sé in questa salita verso Gerusalemme, in questo cammino verso la passione, verso la morte e la resurrezione, indubbiamente perché saranno poi loro i primi testimoni della sua morte, della sua passione, della sua morte. Ma forse c'è anche dell'altro. Gesù che sale a Gerusalemme associa al suo mistero, proprio al mistero della Pasqua, i dodici, in un modo misterioso, anche se poi loro lo abbandoneranno, però in un certo senso vengono presi dentro questo mistero, ecco.
Ma a me risuonava la lettura che abbiamo fatto domenica di Isaia 50, in cui Isaia dice: ogni mattino fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. E poi anche qui c'è la descrizione: ho presentato il dorso ai flagellatori, le guance a chi mi strappava la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Questa terza predizione sembra proprio l'adempimento, la profezia dell'adempimento pieno di questa parola, e anche questa insistenza. È la terza volta appunto che Gesù apre l'orecchio ai suoi discepoli come il Padre lo ha aperto a lui, per compiere questo mistero di amore e di dolore, che poi, fra l'altro, sembra, così come è messo nel Vangelo, proprio l'adempimento concreto della via della vita, la via della gloria, come l'aveva detto l'ultimo versetto di ieri: gli ultimi saranno primi, i primi saranno ultimi. Cioè, anche qui, per lui la via di entrare nella gloria, la via di essere il Messia, di essere il primo, è questa, ed è questa via che Gesù cerca di insegnare ai discepoli, e che è così difficile da imparare, come lo proviamo anche noi giorno per giorno. Però mi sembrava importante una cosa, che oltre a quello che ha detto Don Giorgio, il silenzio questa volta, c'è nel racconto della Passione secondo Luca una parola che conforta, perché dice: voi siete quelli che avete perseverato con me. Ecco, la cosa positiva è che non se ne vanno. Fanno silenzio, non se ne vanno, non capiscono, sono tristi, però non se ne vanno. E questo almeno ci conforta.
Io, rispetto agli altri annunci, io vedo in questo Gesù predice, prevede e insegna che il suo molto patire, il suo soffrire, ha dei responsabili. Ecco, sembra che altre volte non si vede così bene. Ha dei responsabili.
La prima volta sì.
Cosa?
La prima volta sì, però qui di più.
Sì. Ha dei responsabili. Lui sarà ucciso al termine di un processo, insomma, qui si dice lo condanneranno, quindi vuol dire che ci sarà un processo, ecco, vuol dire. Lo condanneranno, e poi queste tre parole così pregnanti, che sarà esattamente quello che succede, ecco. Sarà deriso, flagellato, crocifisso, insomma. Viene messa molto in evidenza, mi sembra, la responsabilità degli anziani, degli scribi, dei capi dei sacerdoti, gli scribi qui, ecco, gli anziani non li cita, ma insomma, ecco, mi sembra che è molto in evidenza, ecco, che è il termine di un contrasto, ecco, il termine di una...
Ma mi sono messo nella linea che diceva Don Giorgio all'inizio. Mi piace che Gesù, si vede che certamente la preoccupazione di Gesù, perché questo insegnamento, almeno come è presentato nei Vangeli, è Gesù che lo inizia quando chiede a Pietro quello che si sapeva già, probabilmente, perché se hanno seguito Gesù lo ritenevano il Messia. Ma gli chiede: voi cosa dite, per poter cominciare a spiegare cosa significa. E questo insegnamento è un insegnamento in un certo senso riservato, anche se parla anche alla folla, che chi lo segue deve prepararsi a portare la croce. Però anche qui vediamo che... Quindi mi sembra ci sono tanti motivi per cui Gesù fa così. Comunque Gesù è la guida dei suoi, e che li prende per mano e li conduce, e, come dice Isaia, ecco, conduce i ciechi per vie che non conoscono, però li conduce, non li abbandona, non li respinge. E d'altra parte è una cosa molto difficile anche per Gesù, anche per i suoi, perché anche per Gesù verrà il momento della prova. Però è una cosa anche stupenda. Il figlio dell'uomo deve essere così, e bisogna chiedersi perché. Mi chiedevo perché. Insomma, è molto bello che Gesù ha incarnato, ha profondamente assunto le scritture. Tutte le volte dice deve, più dell'uomo deve, scritto. Mi sembra molto bello questo, che c'è un mistero di dono, di sofferenza, di patimenti che redimono, che realizzano la redenzione di Dio. E questo risorgerà, sembra che non abbia un effetto immediato, ma dice la fede di Gesù anche, la sua certezza, è tutto il mistero, è compresa la risurrezione, e Dio lo risusciterà da morte. Quindi mi sembra molto bello, cioè sia nell'animo di Gesù, per quello che si può immaginare, sia nella sua preoccupazione di insegnare ai dodici, qui ai dodici essenzialmente, di guidarli, cioè di prenderli per mano. E come diceva Chiara prima, vabbè, quello è in Luca, però è significativo. Voi avete pensato con me nelle mie prove, dice, le mie prove, che non saranno state solo... Tutta la vita di Gesù, il ministero, è stata una prova. Qui, nella terza annunzio in Matteo, mi sembra che una delle caratteristiche sia il disprezzo. È sottolineato il disprezzo, non solo la sofferenza. Il figlio dell'uomo, questa Messia così grande, sarà disprezzato. E il fatto che dica sarà consegnato ai gentili, io credo, è soprattutto in questo senso. Ci può essere anche altri significati, ma ricordare che sarà consegnato dai capi ai gentili significa il disprezzo, il Messia di Israele che viene consegnato ai gentili che non sanno nulla, i quali lo trattano come assolutamente cosa che, perché un disprezzo del genere in un certo senso Israele non lo può fare, per così dire, perché anche se lo rifiuta c'ha un motivo per rifiutarlo, no? Sa che cosa vuol dire figlio dell'uomo, Messia, i gentili non lo sanno, e quindi sembra una cosa che qui viene sottolineata, il disprezzo. Se andiamo in Isaia c'è non solo quel testo, anche altri testi mostrano, e forse anche nelle figure, ecco, pensando ai salmi per esempio, la figura di Davide è presentata, colta sotto questo aspetto della sofferenza, ma anche del disonore.